Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQ, IA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario.
Sono la cornello quasi c'è, grazie con belli gioia, violette, santa e gildando, come le chinna.
Buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Eva e faccio parte della redazione di Transfeminonda e Quirzionario. Con oggi diamo inizio ad una nuova serie per Quirzionario, dal titolo Il libro che mi ha cambiato la vita. Augurandoci che questa puntata zero possa essere da stimolo ad altre persone a prendere parola raccontando il libro che ha cambiato la loro vita, se avete proposte in questo senso, come sempre mandate una mail a transfeminonda@radiosonar.it. Bene, il libro che mi ha cambiato la vita si intitola Il pensiero eterosessuale, nella versione curata da Federico Zappino e Ombre Corte Editore. Vorrei proprio partire dall'affermazione più radicale, quindi rivoluzionaria, di Monique Wittig. E infatti al termine del saggio, che porta proprio il titolo Il pensiero eterosessuale, quindi questo saggio ha dato poi il titolo a questo libro che contiene diversi saggi, che risale al 1980, scrive: «Donna è una parola che ha senso solo nei sistemi di pensiero ed economici eterosessuali, e le lesbiche non sono donne». Secondo il mio vissuto, ci sono due possibilità di reazione di fronte a una tale straordinaria e rivoluzionaria affermazione. O non se ne comprende il totale e profondo significato, o il sesso genere, quello assegnato alla nascita secondo la discriminante genitale, è quello strumento patriarcale con cui nascono le oppressioni, prima di tutto quello sulle donne, e, conseguentemente, quella di qualsiasi soggetto, non uomo, nel senso ovviamente eterosessuale del termine. Optando per il secondo percorso, ho iniziato a domandarmi se da persona trans assegnata maschio uomo alla nascita, appunto per la discriminante genitale, avesse mai senso restare all'interno dell'oppressione eterosessuale identificandomi come donna, dato che vivendo in un mondo eterosessualmente binario, se non fai studi o approfondimenti, sembra che esistano solo queste due categorie di esseri umani. Ma la cosa straordinaria nell'aver identificato il genere con la più appiccicosa tra le gabbie, grazie appunto a questa affermazione di Wittig, è che mi ha dato una stabilità nella mia identità di persona, nella mia soggettività, risolvendomi in diversi dubbi che fino a qui stavo affrontando. Nella prefazione di Louise Turcot a questo testo, appunto, si legge: «Ecco dove esistenza lesbica acquisisse il suo significato. Se uomo e donna non possono esistere l'uno senza l'altra, e se le lesbiche si suppongono esistere solo attraverso le donne e per le donne, allora c'è come minimo una falla in questo sistema concettuale. Nei primi anni Ottanta, in Francia e in Quebec, molte lesbiche iniziarono a definire questo punto di vista lesbismo radicale, rivisitando totalmente la propria strategia. Le lesbiche radicali iniziavano a essere piuttosto concordi nel ritenere che l'eterosessualità costituisce un regime politico che dovesse essere rovesciato e traevano ispirazione proprio dagli scritti di Monique Wittig. Per noi il corpus letterario di Wittig iniziava a costituire un valido punto di partenza per l'analisi e l'azione, e tutta la storia richiedeva un processo di rilettura. Bene, io sono lesbica politicamente proprio perché il lesbismo radicale mi ha cambiato letteralmente la vita di persona non binaria. Si nota che il lesbismo radicale è certamente il pensiero più profondo e critico del femminismo degli anni 70 in poi, ed è per questo che trovo il termine TERF, troppo abusato, offensivo per me, prima che per qualsiasi altra persona, dato che confondere il radicalismo fascista e patriarcale di donne trans odianti non ha nulla a che fare né con il femminismo e meno che meno con la radicalità di questo. Ciò premesso, e le lesbiche non sono donne. In questa affermazione di Wittig c'è veramente la radice della consapevolezza di quale sia la violenza patriarcale e quale sia la strada da seguire per cercare di dare una battuta di arresto a questo regime maschilista sempre più prepotente e violento. Il patriarcato nasce e cresce e si alimenta con il regime politico eterosessuale, la cui costruzione è data dall'idea che dalla perfezione dell'uomo sia poi nata la donna. Trova che nulla di meglio della descrizione fatta nella Bibbia ci restituisca l'immagine di questa creazione. Eva nasce dalla costa del povero Adamo. Così la Bibbia ci restituisce storicamente dove sono nate tutte le forme di oppressione patriarcale, prima fra tutte ovviamente quella sulle donne. A sostenere il patriarcato c'è il concetto di donna, ovviamente al singolare, dato che è il modello maschile quello che definisce la donna. La categoria di sesso, come la nominava Wittig, che noi oggi dividiamo in sesso assegnato alla nascita secondo i genitali, ma che a cui abbiamo appunto giunto il concetto di identità di genere, questo per poter superare l'idea essenzialista del sesso genere come destino biologico. Alla sua radice è proprio una categoria politica oppressiva, che viene portata alla naturalità esistenziale umana di divisione in due metà, uomo e donna, appunto. Dietro alla radicalità del pensiero di Wittig c'è la via di liberazione dal patriarcato che passa proprio dal superare la definizione di donna. Se scompare la donna, si dissolve anche l'uomo e l'intero patriarcato. In un pensiero transfemminista radicale è proprio dalla straordinaria visione di Wittig che nasce in me la consapevolezza data dal fatto che, se non sono mai stato un uomo, perché questa è la certezza che accompagna la mia esistenza da sempre, anzi, fin da quando mia madre mi portava nel ventre, con la certezza che io ero certamente femmina. Ma non essendo certo femmina, non sono nemmeno donna, e il mio patriarcato è andato in frantumi. Libera soggettività non binaria, né uomo né donna, appunto. L'aver eliminato non solo il sesso legale anagrafico patriarcale, quello del genitale alla nascita, ma anche il genere, che da questo prende forma, mi ha portato alla consapevolezza che nonostante viva in un mondo sempre più volentemente patriarcale, binario ed eterosessuale, l'identità per me, centrata e consapevole, è la mia di soggetto non binario. Per questo motivo non ho nessun dubbio sulla mia soggettività e nemmeno il Padre Eterno, se mai esistesse, potrebbe spostarmi di una sola virgola dalle mie uniche certezze, che sono quelle di essere una persona diversa da quella che la normalità vuole e impone e che la mia diversità è anormalità e il dono più bello che la mia vita mi abbia mai dato. Tutta la mia vita ruota attorno a quella meravigliosa e spiazzante intervento che nel 1978 alla conferenza annuale del Modern Language Association a New York fece Monique Wittig a conclusione del suo intervento dicendo appunto «E le lesbiche non sono donne». Essere lesbica, politicamente, per me non significa donna che ama le donne, ma più propriamente le lesbiche non sono donne. Già alcune lesbiche separatiste statunitensi avevano posto una critica all'eterosessualità come istituzione politica, ma la loro elaborazione si rifaceva a una cornice essenzialista per fondare nuovi valori lesbici. Prosegue Louise nella prefazione. Solo la distruzione di tutte le categorie esistenti, invece, può condurre a una reale trasformazione. Questo è ciò che iniziamo a comprendere quando, grazie all'opera di Monique Wittig, non ci si trattava di sostituire donna con lesbica, quanto piuttosto usare la nostra posizione strategica per distruggere il sistema eterosessuale. E prosegue: noi lesbiche siamo schiave in fuga, fuggitive dalla nostra classe. E questo a offrire una prospettiva al punto di vista lesbico. Bisogna sempre tenerlo in mente quando leggiamo Wittig. Ci sono lesbiche in odore di essenzialismo in Italia, che inconsapevoli di partecipare al regime politico oppressivo eterosessuale patriarcale, e da ora in avanti quando parlo di eterosessualità logicamente intendo il regime politico oppressivo e patriarcale, non certo un semplice orientamento sessuale tra gli altri, che quando citavo loro Wittig per cercare di far capire loro che essere transodiante è oppressivo, mi hanno sempre risposto che quella di Wittig era una provocazione. In poche parole, queste donne stavano cancellando totalmente tutto il pensiero politico della lesbo femminista radicale Wittig, e loro si dichiarano lesbiche, banalizzando pur di sostenere il loro punto di vista di donne cis patriarcale e giustificare il loro odio nei confronti delle donne trans e di paternalismo nei confronti di uomini trans. Wittig, al contrario, come si potrà leggere in questo libro, distrugge totalmente ogni forma di essenzialismo e ogni forma di donnismo. Wittig era da sempre molto ostile al femminismo della differenza, in quanto in questa ci vedeva la trappola patriarcale di ricondurre il genere alla genitalità e quindi alla patriarcale visione di questo modo di pensarsi e di viversi. Wittig non vedeva di certo nemmeno con favore l'idea della donna come sacra madre, che invece il pensiero della differenza, specie in Italia con la Muraro, si porta avanti, una sorta di idealismo del sacro che è fondamentalmente ridicolo proprio perché patriarcale. Altra figura del lesbofemminismo che negli anni Ottanta tratta la questione dell'eterosessualità è quella di Adrienne Rich. Nel suo Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, il cui merito è stato certamente quello di porre per la prima volta l'eterosessualità come istituzione politica all'interno del mondo patriarcale e quindi come matrice di oppressione. La questione è che però Rich affermava anche questo: affinché l'esistenza lesbica possa dare concretezza a questo contenuto politico in forma definitivamente liberatoria, la scelta erotica deve approfondirsi ed ampliarsi fino a divenire una consapevole identificazione con la donna. Mentre il lesbismo radicale concepisse il lesbismo come necessariamente politico e ovviamente fuori dal regime politico eterosessuale. Ciò premesso, è ovvio anche per parlare di eterosessualità obbligatoria e ridondante, perché l'eterosessualità non è un orientamento sessuale tra i tanti. Il portare il tutto su un piano politico ci permette di smascherare quelli che sono i meccanismi patriarcali dell'eterosessualità e di quanto il viversi come lesbica, sempre a livello politico, sia l'unica forma concreta per trovare una via in cui il genere su cui si fonda l'eterosessualità deve essere superato. Conseguentemente la donna va superata. Questo straordinario libro mi ha aperto la via alla liberazione del genere, facendomi entrare in un universo parallelo e altrettanto reale, che io chiamo non binarismo. Perché, come scrive Wittig, la coscienza dell'oppressione non è solo una reazione all'oppressione, è anche l'intera rivalutazione concettuale del mondo sociale, la sua intera riorganizzazione con concetti nuovi. Questo ha significato per me, sempre in un gesto wittigiano, che io non ho decostruito l'eterosessualità con tutto il suo portato di oppressione data dal genere, che per me è un significato anche di essere persona cis, da un punto di vista politico, ma l'ho proprio distrutta per entrare in una dimensione esistenziale completamente nuova, in cui finalmente, anche se continua la violenza patriarcale di Stato, vivo come libera soggettività, come persona. Io sono Eva. Certamente questo navigare in questa mia nuova dimensione di soggetto non binario non è sempre facile, dato che l'universo sociale resta oppressivamente a tutti i livelli eterosessuale, ma allo stesso tempo mi ha permesso di vivermi con una certezza che non è data da avere trovato una casellina in cui sono stabile, che anzi ritengo tutte le caselline delle gabbie. Al contrario, mi ha dato la stabilità di vivermi nomade, senza nessuna precisa identificazione al binarismo e tutte le sue contraddizioni rispetto sia alla biologia, la scienza biologica e non l'ideologia essenzialista, si badi bene, che naturalmente non ci obbliga ad una specifica e granitica performatività sociale. Da nessuna parte nella biologia è scritto che un corpo femmina sia anche madre, cura, fragile, inferiore, così come allo stesso tempo il corpo maschio non ci dice che si è forti, incapaci di cure e superiori, eccetera, eccetera. E quindi il mio stare al mondo è certamente condizionato dagli stereotipi di genere, dalle aspettative con cui il mio rappresentarmi nel mondo viene visto, dall'altro ovviamente. Ma se si ha la consapevolezza che il genere è solo una performance teatrale, oltre a divertirmi sulle perplessità che il mio corpo, il come mi vesto e il mio come e come mi muovo, come mi pongo nella società, questo divertimento è lo strumento attraverso cui costruisco un mio stare sociale sempre più rivolto a come mi sento io rispetto a quello che invece la casella del genere impone, e cioè un seguire obbligatoriamente e condizionatamente le aspettative sociali che ho sempre vissuto fin da piccola come il più grande incubo personale. La mia vita è diventata in ogni suo aspetto un agire politico di rottura con la più oppressiva delle armi patriarcali, che è l'eterosessualità. Quando passeggio per strada faccio politica attraverso l'architettura del mio corpo non binario, per parafrasare Preciado. Nell'intimità sessuale faccio politica data la mia non conformità patriarcale del mio corpo sessuato. Ed è proprio questa mia consapevolezza di lesbica, tale in quanto soggetto politico di lotta, che non mi sto a interrogare su chi sono rispetto a, ma mi interrogo su chi ha, cioè la società, è rispetto alla mia diversità. L'obbedienza alimenta il caos, la disobbedienza lo interroga, per dirla con Maria Nadotti. Vitighe incalza. Il lesbismo è molto di più dell'omosessualità. Il concetto omologo a quello di eterosessualità. Il lesbismo è molto di più della sessualità. Il lesbismo apre su un'altra dimensione dell'umano, nella misura in cui la sua definizione non si fonda sulla differenza dei sessi. Nella scoperta che questo libro mi ha fatto fare di Wittig, mi sono procurata prima che proprio a febbraio di quest'anno fosse ripubblicato il suo romanzo Il corpo lesbico, certamente il suo lavoro più importante da romanziera, perché Wittig era anche una romanziera sperimentale attraverso l'utilizzo di nuovo linguaggio, e anche in questa secondo me è straordinariamente queer ed è straordinariamente anche non binaria Wittig, e che ho trovato a caro prezzo perché nella sua versione originale del 76 edita dall'edizione delle donne. E di questo libro mi sono ancora una volta immedesimata nel mio percorso non binario, perché se è vero come è vero che il corpo della donna è sempre stato un prodotto dell'oppressione maschile, in un'ottica transfemminista non binaria, il corpo eterosessuale è una forzatura a una norma oppressiva e riproduttiva che colpisce anche l'assegnato maschio alla nascita. Fare l'uomo è indubbiamente un privilegio, e questo vale per tutti gli uomini, ma avere un corpo che non corrisponde al corpo di uomo eterosessualmente funzionante può essere molto problematico. Io non mi sono mai sentita una bambina, come succede a molte persone trans assegnate maschi alla nascita. Non ho mai giocato con le bambole, ho seguito stereotipi attribuiti al genere femminile. Io sono arrivata a 20 anni e il mio corpo maschio, tra virgolette, ha smesso di funzionare. Non ero più eterosessualmente funzionante e funzionale. Ero semplicemente diventata impotente sessualmente. Termine inappropriato, ma non a caso creato da una visione eterosessuale. E tale visione, ovviamente, per 25 anni mi ha creato non pochi problemi esistenziali. Certo, quindi ho patito le pene dell'inferno, dover convivere per decenni in una situazione considerata dalla norma, un malfunzionamento, un problema, una patologia. Ho tentato certamente di farmi curare, perché allora mi mancavano le conoscenze e le consapevolezze di un soggetto non binario. Non avevo avuto la fortuna di leggere Wittig. Il mio calvario l'ho vissuto nel dover essere costretta a performare un ruolo, quello di uomo, a cui non appartenevo, come mi confermava il mio amato corpo inascoltato. Per cui in questo ennesimo capolavoro di Wittig, fatto parafrasando Teresa De Laurentiis, ho smembrato e decomposto il mio corpo di uomo, arto dopo arto, organo dopo organo, secrezione dopo secrezione, per poi architettarne uno nuovo fatto a misura di Eva. Corpo né maschio né femmina, perché non riproduttivo, né maschile né femminile, poiché dotato di caratteristiche che l'eterosessualità non associa a nessuno dei due generi. Un corpo che ho modificato con amore, euforia e passione, per renderlo un corpo unico, universabile, non universabile e non etichettabile, non classificabile. Un corpo che continua a cambiare e che amo sempre più guardare, toccare e amare. Ecco, in questo senso il mio corpo è un corpo lesbico. Vorrei appunto concludere sul fatto che questo libro approfondisce proprio in maniera straordinaria tutto quello che riguarda l'eterosessualità come regime politico. Ed è importante, specialmente in questo periodo storico in cui è ben evidente cosa significa il regime politico eterosessuale oppressivo. Stiamo vedendo tutti gli attacchi che ci sono contro le persone LGBTQIAPK+, da parte di questo governo fascista, che non è altro che un governo che poi segue quello che è già purtroppo successo anche in Ungheria e in Polonia. Cioè, si fa in modo e maniera che tutto ciò che non rientra nell'eterosessualità, quindi queste diversità, siano quanto più invisibilizzate, ci siano quanto più ostacoli a portare avanti una vita come qualsiasi altra persona. D'altronde condividiamo la vita quotidiana, lavoriamo, paghiamo le tasse, facciamo tutto quello che dobbiamo fare come tutte le altre persone, però non essendo eterosessuali non possiamo godere della quotidianità e della normalità del vivere comune. Dobbiamo essere puniti perché secondo il regime politico oppressivo dell'eterosessualità siamo sbagliati. Siamo persone che dovremmo essere corrette, per cui quello che stanno facendo è di fare in modo e maniera che non si arrivi mai a scuola a poter portare queste nostre tematiche, perché è meglio far soffrire le persone come abbiamo sofferto noi negli anni 70, 80, 90, quando ancora queste argomentazioni non erano reperibili su internet. Oggi è un mezzo molto semplice e facile per andare a conoscenza di queste tematiche, no? Per cui viverseli in un silenzio profondo, con l'idea che ancora oggi attanaglia tanti di essere gli unici a vivere una condizione di diversità, per fare in modo, secondo loro, secondo questa mentalità fascista, cattofascista, che così si è costretti a tornare normali. Sono proprio queste forme di tortura che vengono anche poste in atto e che vengono chiamate in maniera inappropriata appunto terapie di riparazione, perché di terapeutico non c'è niente, perché le terapie sono delle forme di cura, da curare non c'è assolutamente niente. Ecco, e quindi che il regime oppressivo eterosessuale, che è un regime politico, è proprio quello che stiamo vivendo oggi in Italia. Osserviamolo. Smettiamo di cascare nell'idea che l'eterosessualità sia semplicemente un orientamento sessuale come tanti altri. Per concludere questa puntata zero di Quirzenario dal titolo Il libro che mi ha cambiato la vita, trattando il tema del lesbofemminismo radicale, voglio proporvi l'ascolto di una canzone di quella che è la cantante lesbica da me preferita. Il suo nome è Katie Lang e il brano è Constant Craving. Buon ascolto e alla prossima.